Passioni, utopia concreta, artisti e industria nel Novecento, di Paola Scremin.
In questi quattro incontri dedicati al tema arte e impresa vi parlerò di alcuni momenti significativi del Novecento, quindi della storia. Ho scelto di iniziare con la Bauhaus, scuola tedesca, perché è importantissima per l'Italia. A seguire due imprese significative italiane, una di carattere privato, la Olivetti appunto di Adriano nell'immediato dopoguerra, e Little Sider, grossa impresa siderurgica italiana pubblica, dove negli anni tra il 50 e il 60 lavora come art director l'artista Eugenio Carmi. Ho scelto di parlare di questo tema perché in occasione di una rassegna che ho curato quest'anno a Milano con l'associazione Silvia dell'Orso dedicata ai rapporti arte impresa, mi sono chiesta che cosa può ancora offrire l'Italia in un panorama di globalizzazione come quello attuale di colossi industriali emergenti da sud a est dell'emisfero, e mi sono detta che l'Italia deve tornare a investire nella sua peculiarità, cioè quella di essere stata per molti anni creatrice di eccellenza, e non sono l'unica a dirlo, e se questo concetto può sembrare anche per alcuni banale, vi dimostrerò che non lo è, proprio perché ritengo che quando l'arte ha orientato l'impresa, l'impresa ha fatto crescere l'arte. E questo, che può sembrare uno slogan, in realtà è quanto emerge dalle voci di personaggi che oggi vi farò sentire, e saranno appunto architetti, designer, grandi artisti, grafici pubblicitari, ma anche poeti e letterati, uomini che sono stati capaci di creare l'immagine coordinata delle aziende, in particolare italiane, interpretando lo spirito tecnicistico e tecnologico, scientifico, attraverso valori di carattere appunto umanistici, nonché valori ripresi, diciamo, dalla nostra grande tradizione storico-artistica italiana. Ancora oggi alcuni industriali, pochi, si avvalgono di iniziative culturali per veicolare l'immagine della propria impresa, della propria industria. Alcuni lo fanno sponsorizzando mostre, sponsorizzando eventi, altri invece lo fanno guardando alla valorizzazione di paesaggi centenari, alla riqualificazione per esempio dei territori. Di queste realtà se ne parla poco, ma in realtà noi abbiamo sotto gli occhi il panorama di degrado quotidiano, non solo del paesaggio ma anche in parte culturale. Per tornare a reinvestire invece sulla qualità è necessario ricostruire un ponte, ricostruire questa liaison esclusiva tra artista e impresa, dove le creatività reciproche possono veramente dar vita a qualcosa di nuovo. Pensiamo che l'artista può portare, in quanto grande visionario, può portare nelle proposte all'impresa quella che è una visione, se vogliamo, in qualche modo utopica, può portare proprio le sue metodologie di ricerca, può trasformare e restaurare immagini standard in qualcosa di nuovo che noi prima non riuscivamo a vedere. Certo, gli artisti hanno anche agito gesti di rottura in momenti di crisi, mi riferisco agli anni per esempio 70. Oggi invece gli artisti, quando collaborano con l'impresa, interpretano in qualche modo il mondo e mettono in atto quella che poi sarà una delle tematiche oggi indagate, che è proprio l'essere capaci in qualche modo di trasformare l'utopia in qualcosa di concreto. E iniziando oggi a parlare con la Bauhaus vedremo come questa utopia in realtà lancia in Europa e nel mondo intero proposte che verranno colte appunto da artisti e intellettuali di ogni genere. Per anticipare in qualche modo questa tematica voglio farvi sentire la voce di un grande designer, nonché appunto architetto, interprete di quella che è stata l'epoca d'oro del design italiano, e mi riferisco a Vico Vico Magistretti. Vico Magistretti che in particolare ha colto proprio nella Bauhaus questa sua caratteristica di scuola pensata per la formazione di design e quindi per la produzione di oggetti in grande serie. Ricordiamo anche che Magistretti, a proposito di grande serie, è stato uno dei primi, e forse appunto in questo si contende anche un primato, a realizzare una sedia di plastica monoscocca, la famosa Selene. Sentiamo la voce di Magistretti.
Io ho sempre fatto l'architetto, però ho anche disegnato, non ho mai disegnato dei pezzi per, che so io, per il salotto di un mio amico, la sala, le sedie, mai. Ho sempre pensato che la cosa interessante poteva essere quello che era stato suggerito da Bauhaus, cioè la produzione in grande numero. Facciamo parte di una cultura industriale, di una civiltà industriale, per quale ragione non devi fare anche i mobili della casa secondo una civiltà industriale?
La cultura della Bauhaus entra in Italia grazie anche a un personaggio che voglio ricordare, ed è il grande storico dell'arte Giulio Carlo Arganna, il quale, pensate, che nel 60-61 riesce a portare a Roma, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, una mostra dedicata alla Bauhaus, nella cui occasione arriva in Italia anche il suo fondatore, ormai l'anziano Walter Gropius. Giulio Carlo Arganna si muoveva in un contesto in cui sentiva la necessità, o meglio l'urgenza, di far nascere una scuola per queste nuove figure professionali, appunto, che erano i designer, che si stavano allora pian piano definendo, ma che non erano ancora figure ben definite. Una scuola, un corso professionale, qualcosa simile a una laurea che formasse delle figure, appunto, dotate di un'esperienza tale da unire il lavoro, diciamo, teorico al lavoro pratico per la creazione, appunto, di oggetti industriali. In tutto questo Arganna riesce dal 65 al 70 ad aprire il corso superiore di disegno industriale e comunicazione visiva a Roma. Purtroppo questo corso ha vita breve, perché nel 70, per motivi burocratici, viene chiuso e viene riaperto solo 3 anni dopo con l'acronimo, appunto, di ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, allineandosi in qualche modo a quelle scuole più di carattere istituzionale che in seguito nasceranno anche a Firenze, Urbino e Faenza, dedicate appunto al disegno industriale. Purtroppo queste scuole hanno avuto una vita non felice, perché per mancanza di attenzione da parte dello Stato non sono stati attuati quegli investimenti necessari a far sì che queste scuole diventassero bacini dove lo studente poteva accedere anche nei laboratori. Laboratori che vedremo con la Bauhaus sono invece importantissimi, proprio perché sono lo spazio in cui lo studente, l'allievo, può prendere contatto e può vivere l'esperienza, appunto, della materia, può conoscere i materiali. In Italia quello che succede in realtà è che i nostri designer sono tutti degli autodidatti, quindi sono delle figure anche formate in un contesto particolare che loro stessi, appunto, riconoscono. E a proposito vi voglio far sentire la testimonianza di un grande designer nonché grafico, che è stato Albert Steiner, tra l'altro nipote di Giacomo Matteotti, che mentre nel 74 rilasciava questa dichiarazione alle telecamere, appunto, della RAI, era allora insegnante in quello che è l'istituto, appunto, di grafica, detto, appunto, anche questo una componente dell'ISIA di Urbino.
Prima di tutto bisogna che superi tutte le difficoltà che sono insite nella struttura scolastica che abbiamo in Italia. In secondo luogo, bisogna dire che queste strutture scolastiche non esistono e che si sta faticosamente negli ultimi anni facendo di tutto per poter sopperire perlomeno a livello esecutivo, se non a livello universitario. Però oggi il problema è diverso, il problema è quello di far fronte a una bilancia commerciale che sappiamo essere piuttosto in difficoltà. Noi veniamo da un'esperienza di fabbrica, diciamo, le cose che ognuno di noi ha fatto, le ha potute fare soltanto per il contatto diretto del mondo della produzione, dell'industria, proprio della fabbrica, del laboratorio, della piccola e media industria. È di lì che è venuta la nostra scuola, come se noi designer si fossero dei garzoni che andavano a bottega, come si dice a Milano. Di lì abbiamo imparato, ma adesso dobbiamo imparare a trasformare questa nostra attività di tipo artigiana, l'artigianal design, in industrial design vero e proprio, in un quadro più ampio, più generale della produzione italiana, cioè in rapporto con le organizzazioni della produzione, in rapporto a un piano più generale che è quello che ci viene anche da un'impostazione di programma di governo, o meglio, che dovrebbe venire.
La collaborazione tra artisti, appunto imprese, tra artisti industriali, è una cosa antica che risale all'Ottocento, con la prima importante crisi, pensate un po', dell'iniziale sistema capitalistico britannico, ormai già centenario. Nel 1896, proprio in seguito a questa crisi, l'architetto e funzionario statale tedesco Hermann Muthesius viene inviato a Londra come addetto culturale presso l'ambasciata della Germania. Qui in realtà Muthesius fa una sorta di spionaggio industriale, va a Londra, va in Inghilterra per capire come l'Inghilterra avesse attuato nel corso degli ultimi 50 anni, poi dell'Ottocento, un sistema produttivo, diciamo, di proto-design qualificato. E mi riferisco a quelle che erano allora le art and craft di William Morris, un movimento che aveva promosso già da metà Ottocento l'artigianato di qualità, opponendosi a quello che era ormai un fenomeno sotto gli occhi di tutti, di oggetti proto-industriali bruttissimi, fatti senza nessuna consapevolezza appunto della tecnica, no? E del disegno, e che per la maggior parte corrispondevano in qualche modo a questa categoria del kitsch che nasce proprio in quegli anni. In questo viaggio di spionaggio industriale, Muthesius portava a casa molte idee e in primis la creazione poi di Muthesius è già nel 1907 nella cosiddetta Deutsche Werkbund, cioè nella Lega Tedesca Artigiani, che fonda appunto Muthesius assieme a un'altra figura di architetto creativo, che era il giovane allora Peter Behrens. Questa Lega Tedesca Artigiani, questo Deutsche Werkbund, nasce a Berlino ed è una scuola laboratorio che ridimensiona radicalmente proprio i metodi di insegnamento. Nello stesso anno, sempre nel 1907, Peter Behrens viene incaricato di curare l'immagine della famosa azienda tedesca di elettrodomestici AEG. È, possiamo dire, il primo consulente dell'immagine della storia, se non il primo designer vero e proprio, proprio perché Muthesius si occupa dai suppellettili prodotti appunto dagli oggetti, meglio prodotti dall'industria, fino al marchio, arrivando addirittura all'architettura. E questa architettura, questa fabbrica di turbine AEG fatta da Muthesius nel 1909, è un edificio emblematico. Perché? perché è un edificio che si presenta in maniera molto sobria, molto lineare, molto semplice, un grosso edificio appunto che dà l'immagine del solido, ma questa sua solidità è riferita in qualche modo all'idea del tempio greco dorico. Behrens vuol far sì che la storia, la grande storia greca, sia simbolica della grandezza appunto di un nuovo potere che era appunto il potere industriale tedesco, e questa simbologia viene ulteriormente accentuata dal fatto che nei due lati corti di questo solido edificio vengono messi due frontoni, due grandi arcate. E nel frontone della parte di entrata, della facciata, diciamo, dell'edificio, la forma appunto viene simbolicamente a richiamare quella che è l'idea di un chiodo, quindi di un elemento tipico appunto dell'industria meccanica appunto Aeghe. È uno dei, diciamo, primi casi di corrispondenza molto forti proprio tra forma e funzione, tra forma e funzione, tra evocazione quindi storica ed evocazione di un'attualità come quella appunto della grossa industria tedesca che voleva mettere in moto un nuovo tipo di produzione. È chiaro che mentre la lezione appunto inglese di William Morris e delle Art and Craft miravano a creare in uno spirito socialista e utopista l'arte per tutti, l'arte per il popolo, nella visione invece di Muthesius si trattava invece di spingere il pedale e l'acceleratore verso la grande produzione. Ed è proprio da questa esperienza del Deutsche Werkbund che nascerà nel 1919 a Weimar, che è già centro della cultura romantica tedesca, la casa appunto di Goethe, di Schiller, di Schiele, che nascerà, dicevo, quella che è la Bauhaus. Bauhaus tradotta come casa della costruzione. La Bauhaus è qualcosa che non si era mai visto fino allora, è un insieme di architetti ed artisti che si mettono assieme per lavorare in team con artigiani capaci di lavorare materialmente appunto l'oggetto. Questa progettazione in team di tecnici specializzati e creativi darà vita proprio ai futuri designer. Il fondatore della Bauhaus, appunto, dicevo, è stato Walter Gropius, che pone le basi per quella che sarà poi detta la scienza della visione. Ma chi era questo Gropius? Gropius era un berlinese, classe 1883, che già a 25 anni collaborava con Peter Behrens per aprire solo due anni dopo, a 27 anni, uno studio di architettura tutto suo. È questa una generazione di giovani intraprendenti, una generazione di giovani che smette di essere considerata preludio alla maturità e invece manifesta ed esprime una giovinezza nella sua pienezza, perché c'è la volontà di questi giovani di coniugare in un atto armonico quella che è la vita con il lavoro. E questo tipo di idea, questo tipo di armonia è parte anche di tutta una serie di movimenti anarchici che, se pensiamo bene, per esempio in Francia a fine Ottocento vedono esponenti come gli artisti divisionisti, e mi riferisco in particolar modo a Signac, che creano delle vere e proprie comunità dove si dipinge e si discute di queste idee. Anche Gropius faceva parte di una comunità chiamata appunto Eden, e questa comunità, questo tipo di idea di comunità in Germania nel 1905 dava vita invece a quello che è il primo movimento d'avanguardia tedesco, che si chiama Die Brücke, appunto il ponte, il primo movimento d'avanguardia, che è il movimento espressionista, tra l'altro fatto nel 1905 a Dresda da un gruppo di architetti che si ribellano all'Accademia di Belle Arti e fanno proprio arte d'avanguardia fuori da ogni schema appunto di carattere carattere tradizionale, quale poteva essere appunto lo schema dell'Accademia. Quindi Gropius si muove in questo clima. Tutto questo viene interrotto dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Chiaramente Gropius, figlio della borghesia liberale, tedesca, conservatrice, deve partire per il fronte. E qualcosa al fronte succede. Voglio farvi sentire una dichiarazione proprio di Gropius, rilasciata qualche anno prima di morire. Gropius muore nel 69, quindi attorno al 65-66, dichiarazione, dicevo, rilasciata in America a Boston, dove poi lui andrà a finire e a portare meglio la sua attività di architetto. Sentiamo quanto ci racconta Gropius in merito.
Well, I still remember when I came out of the First World War.
Mi ricordo ancora quando finì la Prima Guerra Mondiale. A un tratto mi resi conto che avrei dovuto partecipare a qualcosa di completamente nuovo, che avrebbe mutato le condizioni in cui avevo vissuto prima. All'inizio della mia vita nutrivo idee utopistiche che nessuno credeva potessero realizzarsi, ma che oggi sono divenute una realtà.
Abbiamo sentito lo slancio utopico appunto del giovane Gropius e la Bauhaus nasce infatti in un clima di euforia. Nasce nel 1919, ripeto, a Weimar, nella patria di quella che è la sede della prima costituzione democratica appunto del paese. E infatti la Germania aveva da poco detronato il Kaiser. In un momento appunto di grande confusione, Gropius, che già insegnava in un istituto superiore di belle arti in una neonata sezione di architettura, ha l'idea di unire questa scuola a una scuola di artigianato artistico locale, che era invece una scuola di carattere privato, che era stata voluta dal Granduca di Sassonia Guglielmo Ernesto per affidarla a quello che era poi il suo grande consigliere artistico, l'architetto belga Henri van den Velde, il quale dirige questa scuola dal 1908 al 1915, quando deve lasciare la Germania proprio in clima di xenofobia. Il 20 marzo del 1919 Gropius unisce queste due realtà, una scuola di carattere appunto artigianale artistico e una scuola di belle arti, e dà vita alla Bauhaus. La Bauhaus inizia un lento ma proficuo lavoro dove vedremo appunto a mano che si procede, si passa da una concezione artigianale dell'oggetto a una concezione veramente industriale, abolendo così nel giro di 10 anni quello che è proprio il divario tra arte e tecnica, arte e industria. La grande idea di Gropius è stata quella di portare all'interno della Bauhaus i suoi colleghi artisti. Guardate bene, non tanto architetti, parlo proprio di artisti, di pittori, di personalità come Vasily Kandinsky, Paul Klee, Johannes Itten, Joseph Albers, Laszlo Molinagy e tanti altri. Il suo obiettivo fin dall'inizio è chiaro e semplice, si basa su 3 principi. Creare un oggetto, creare una casa della costruzione che dall'oggetto, vedremo appunto, arriva all'architettura, su 3 principi estetici basilari: semplicità ed essenzialità, funzionalità e basso costo, quindi arte per tutti. Gropius ha una conoscenza molto approfondita di quello che è il panorama dell'arte figurativa del momento. Soprattutto Gropius conosce quella che è l'avanguardia. In particolare conosce non solo l'astrattismo, appunto per chiamare poi a sé personaggi come Kandinsky, come Klee o come appunto Itten e Albers, ma conosce in modo particolare quella che è stata una delle correnti più importanti della Russia, dell'avanguardia russa, cioè il costruttivismo russo. Corrente costruttivismo russo che nasce proprio nel 17, contemporaneamente alla grande rivoluzione di ottobre. Il massimo esponente del costruttivismo, quello che ha lanciato la poetica costruttivista cosiddetta, è proprio Vladimir Tatlin, un artista e uno sperimentatore ucraino spericolato, il quale era stato un anno prima, nel 14, a Parigi, dove aveva avuto modo di conoscere il futurismo, ma soprattutto il cubismo di Picasso. Era stato anche ospite nello studio di Picasso, che non era cosa da poco. Quando torna in Russia nel 15 fa una mostra e inizia fin da subito ad esporre delle opere che lui chiama appunto controrilievi. Cosa sono i controrilievi? I controrilievi sono le prime sculture astratte della storia dell'arte. Sono degli oggetti messi insieme e pensati con una visione veramente architettonica, dove si unisce praticamente il tutto in una forma che non rappresenta nulla, ma che è espressiva di qualcosa. Che cosa? È espressiva della civiltà, della tecnologia e dell'epoca appunto moderna. Pensate che i controrilievi dovevano andare esposti nell'angolo della casa, anzi tra una parete e l'altra, a coprire l'angolo. E l'angolo della casa, nel caso appunto dei controrilievi della galleria, era dedicato per tradizione in Russia alle icone, quindi questi controrilievi avevano anche un significato simbolico, no? Altro. Con cosa erano fatti questi controrilievi? E questa è la cosa interessante. In realtà erano cianfrusaglie che Tatlin raccoglieva per strada. Erano materiali industriali che rappresentavano la vita moderna, e quindi erano rame, gesso, vetro o quant'altro. Questa concezione appunto costruttivista dell'arte è quello che affascina in maniera particolare Gropius, il quale, e sentiremo adesso dalle sue parole, si rende conto proprio che qualcosa sta cambiando e non a caso appunto parla di riflessioni costruttiviste.
In my mind, the painters of the modern time had done some...
Era mia opinione che i pittori moderni avessero fatto delle riflessioni costruttiviste. Avevano sviluppato una certa filosofia rispetto allo spazio, alla forma artistica e ai colori. Pensai che l'obiettivo finale della Bauhaus fosse l'architettura e che i pittori fossero in grado di stimolare l'inizio di un nuovo pensiero costruttivo, e hanno dimostrato che era così. Dovevano mettere tutto assieme, colmare le distanze tra pittura, scultura, architettura e design, tutto in un'unica cosa.
E sempre parlando di estetica, bisogna sottolineare che assieme appunto al costruttivismo, nel 22 entra alla Bauhaus Kandinsky. Kandinsky che era tornato dalla Russia e che viene chiamato da Gropius come insegnante. Ed è proprio grazie alle prime teorie psicologiche su forma e colore di questo artista che la Bauhaus farà i suoi appunto importanti passi verso questa idea appunto di oggetti semplici, di oggetti lineari, di oggetti che devono essere in grado di essere prodotti appunto dall'industria. Quello che è un testo base per tutti gli allievi della Bauhaus, ma che continua ad esserlo ancora oggi perché è diventato un classico della letteratura artistica, è Punto, linea e superficie, che non è altro che un insieme appunto di teorie che Kandinsky verifica all'interno della scuola assieme agli studenti. E parliamo del suo quadrato rosso, del suo triangolo giallo, del suo cerchio blu, a dimostrare che in qualche modo forma e colore sono in assonanza, creano dei rapporti che possono essere sia di armonia e sia di rottura. Questa idea di una buona forma, così oggi detta comunemente appunto la buona forma, non è un'invenzione del Novecento. Già gli artisti greci si erano per esempio rifatti alla sezione aurea, cioè quella misura d'oro i cui rapporti visivamente perfetti erano stati ricavati da quello che è il mondo appunto vegetale, animale e minerale. E su questo tipo di cultura appunto si fonda tutta l'arte classica, il nostro Rinascimento appunto la farà sua, e arriverà fino al Novecento ad artisti, per esempio voglio citare Gino Severini, il grande futurista, che verso la metà degli anni 10 invece ha una svolta e adotta proprio queste formule di geometria euclidea antica per rifondare un nuovo concetto di classicità. Il secondo e il terzo principio su cui si basa Gropius, appunto funzionalità e basso costo, toccano invece quello che è uno dei momenti più rivoluzionari della Bauhaus, cioè il metodo di insegnamento. Il metodo di insegnamento, come dicevo, avviene nel contatto tra artisti e artigiani, artisti che portano con sé la teoria e l'occhio in qualche modo e l'artigiano che porta con sé la pratica. Tutto questo viene messo assieme in quello che è il cosiddetto corso preliminare o corso propedeutico, che è una cosa assolutamente nuova. Anzitutto, il corso in quanto preliminare è obbligatorio e obbliga gli allievi per 6 mesi ad avere a che fare appunto sia con artisti sia con maestri artigiani per iniziare appunto questo dialogo con la materia. L'obiettivo da parte di Gropius è semplice. Gropius voleva allargare la mente, voleva che gli allievi entrassero in una visione globale della cosa, non solo teorica da una parte e pratica dall'altra, ma voleva proprio che questi due momenti si fondessero e che il corso appunto preliminare o propedeutico fosse quel corso che tra l'altro decideva se l'allievo era in grado o meno di poter proseguire gli studi. E in merito vi faccio sentire quanto dichiara Gropius proprio nel 1961 alle telecamere della RAI qui a Roma, in seguito alla sua visita alla mostra appunto di cui parlavo prima, organizzata da Argan.
Ciò che la Bauhaus concretamente propugnava era la comune cittadinanza di tutte le forme di lavoro creativo e la loro logica interdipendenza nel mondo moderno. Nostro fine era evitare la riduzione in schiavitù dell'uomo da parte della macchina, eliminare il tributo pagato alla macchina stessa. Miravamo a preparare menti larghe, non angusti specialisti. Nostra ambizione era destare l'artista creativo dall'estraneità del suo mondo particolare e reintegrarlo nel mondo concreto della realtà. E nello stesso tempo allargare e umanizzare la mentalità rigida e materialistica dell'uomo d'affari. La nostra concezione era diametralmente opposta a quella dell'arte per l'arte e della filosofia assai più pericolosa donde essa scaturiva, quella degli affari per gli affari fine a se stessi. L'obiettivo della Bauhaus non era di propagandare un certo stile, sistema o dogma, ma semplicemente esercitare un'influenza rinnovatrice, accettando la macchina e sottomettendola allo spirito.
Gropius dice sottomettere la macchina allo stile. E è proprio quello che si inizia a sperimentare alla Bauhaus. Come fare? Questo processo non è semplice e il corso preliminare viene dato in mano a una figura eccezionale, almeno per gli anni in cui dura la Bauhaus, che è un pittore, uno svizzero, tale Johannes Itten, che si occupa proprio di mettere a punto le basi del corso preliminare. Itten quindi collauda il corso. Tutto quello che lui fa viene discusso, ridiscusso, cambiato, evoluto giorno per giorno, in team anche appunto con Gropius e con i colleghi. Quindi stanno in qualche modo ancora inizialmente, stanno scaldando diciamo i motori, devono capire un po' da che parte andare. Itten era un maestro elementare, veniva da Vienna e tra l'altro arrivò alla Bauhaus con una piccola cerchia di allievi che già lo seguivano, detta appunto i viennesi. A Vienna Itten aveva fatto anche studi di psicanalisi e di psicologia e porta queste teorie, queste sue nuove elaborazioni in vista appunto di quanto aveva poi maturato all'interno della didattica. Infatti Itten è stato un grandissimo insegnante. Itten pensava che per nutrire lo spirito il bambino doveva essere sollecitato fin da piccolo. Oggi a noi tutto ciò ci sembra banale, ma all'epoca questo appunto non lo era. Per Itten era importante infatti imparare attraverso il gioco. Thank you.
Quello che faceva Itten era predisporre i suoi allievi a creare, e per creare bisognava liberare la mente, bisognava creare armonia nel corpo, e per creare armonia mente-corpo obbligava i suoi allievi ad esercizi ginnici, a esercizi di respirazione, quindi, che portavano a rilassare le membra per potersi poi approcciare in qualche modo a quello che era lo studio del ritmo. E per sperimentare il ritmo, Itten faceva una pratica molto particolare e metteva in moto praticamente entrambe le mani, come facevano poi i pianisti. Itten si metteva di fronte al foglio bianco sul cavalletto, teneva nelle due mani appunto i gessetti, i carboncini, respirava, arcuava il ventre e mentre espirava si slanciava con forza e con le due mani sul foglio, creando degli arabeschi. Chiaramente tutto questo può sembrare una cosa strana, e lo era se pensiamo che gli insegnamenti dell'Accademia d'Arte appunto dell'epoca prevedevano anzitutto dapprima uno studio teorico dell'arte, poi un approccio pratico che era molto freddo e che non era altro che una copia di un gesso o al massimo appunto di un acquerello en plein air. Ecco, Itten fa fuori tutta questa pratica appunto di tipo Accademia Belle Arti e propone invece questo tipo di insegnamento molto moderno. Da dove arriva tutto questo? Tra fine 800 e primi 900 c'è un gran rifiorire di quelle che sono appunto le teorie zen, in particolare della teosofia. La teosofia che per Itten si identifica in una branchia ben precisa, cosiddetta Mazdasan, che faceva capo a un personaggio di origine persiana, un tale Mazda, che era una sorta appunto di dio, che metteva assieme in maniera molto sincretica Zarathustra, Gesù, Buddha e Allah. Tutto questo Itten lo matura già a Vienna, frequentando i salotti di Anna Mahler. Chi era Anna Mahler? Una femme fatale, sicuramente, già vedova del grande musicista, ma soprattutto la Mahler era stata anche la prima moglie di Walter Gropius. Ecco, Itten si forma all'interno di questi salotti, dove si parla appunto di teosofia, di pedagogia, di estetica, e si mettono assieme appunto queste dottrine. E mentre questa prima fase della Bauhaus è detta appunto la fase espressionista romantica, e questa fase espressionista romantica inizia a venir meno già intorno al 22-23 per una serie di motivi. Anzitutto, tra gli artisti astrattisti arriva a Weimar Theo van Doesburg. Theo van Doesburg, che nel 17 aveva fatto nascere assieme a Mondrian in Olanda il manifesto e il movimento di De Stijl, da cui appunto nasce poi il neoplasticismo, l'arte astratta per eccellenza, no? Il quadro di Mondrian, che è fatto di sole rette perpendicolari, di quadrati, di rettangoli e dei tre colori primari. Ecco, questo tipo di estetica arriva a Weimar grazie a Theo van Doesburg, che spera in tutti i modi di avere un incarico e, sebbene ammirato e stimato da Gropius, non riesce ad entrare alla Bauhaus. Cosa fa van Doesburg? Apre un corso proprio dedicato al neoplasticismo, dove accorrono in massa tutti gli studenti della Bauhaus, i quali da un certo punto in avanti, intorno al 22-23, lasciano in maniera quasi spontanea appunto questo fare ancora espressionista, ancora molto appunto romantico della prima fase, e iniziano ad adottare appunto cerchi, quadrati, triangoli, prima ancora appunto che Kandinsky arrivasse alle sue formulazioni appunto concluse di punto, linea e superficie. I laboratori vengono messi su da Gropius anche con molte difficoltà, uno perché la guerra aveva in qualche modo compromesso vite umane e materiali, due perché trovare artigiani capaci che facessero un certo tipo di lavoro con consapevolezza non era facile, e infatti i primi laboratori sono dedicati a rilegatura di libri, tipografia, tessitura, falegnameria, pittura su vetro e ceramica. E nel laboratorio di tessitura arriva un numero altissimo di donne. Uno perché sicuramente la tessitura poteva appunto attrarre lo spirito così femminile. Due perché le donne erano escluse da questo tipo di scuole, quindi non potevano accedere alle accademie d'arte, e alla Bauhaus invece possono, in quanto aperta a tutti, approcciarsi anche loro a un tipo di insegnamento artistico. Un altro laboratorio importante è il laboratorio di metallo. È un laboratorio nuovo che arriva alla Bauhaus nel 23, quando se ne va l'artista Johannes Hitten. Questo laboratorio è tenuto dal fotografo e grafico Laszlo Molinagy, che in qualche modo spazza via le impostazioni filosofiche e romantiche di Hitten. Per dire un fatto appunto molto significativo, Laszlo Molinagy era un personaggio elettrizzato dalla tecnica moderna, che nel 25 pubblicava all'interno della Bauhaus quello che è un testo ancora oggi fondamentale, un classico della letteratura appunto artistica, dal titolo Pittura, fotografia e film. E questo ce la dice lunga su chi era Molinagy. Era un personaggio, un artista appunto anomalo, perché già si interessava di fotografia e di film, messo assieme poi alla pittura, in un'epoca in cui né la fotografia né il film avevano ancora un certo statuto, diciamo, artistico. Tutto questo viene fatto all'interno di una scuola che è chiaramente anticonformista, e questo anticonformismo, questa stravaganza di questi studenti che portano capelli lunghi o capelli addirittura a volte, ripeto, rasati alla Hitten, a volte portano il codino, questi giovani poi si accompagnano con donne in pantaloni, donne che fumano, ecco, tutto questo invece inizia ad essere visto con un po' di diffidenza dalla Weimar conservatrice di allora, che considerava o vedeva questi giovani un po' come dei punk. E sentiamo a proposito un'interessante intervista rilasciata da uno studente della Bauhaus, tale Alec Armstrong, che così ricorda il gruppo, appunto, Bauhaus da lui frequentato.
I was a student only 16 years old at that time and I liked it.
Ero studente e avevo solo 16 anni a quell'epoca. Mi piaceva la Bauhaus perché c'era un clima di tale libertà che potevi fare tutto quello che ti piaceva. Con un mio piccolo gruppo di amici andai a teatro. Sulla piazza c'era una statua di Goethe e Schiller e noi li dipingemmo di rosso. Gli studenti facevano sempre cose di questo genere.
The students were always doing these things, and I was amongst them.
Passioni, utopia concreta, artisti e industria nel Novecento, di Paola Scremin, regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. Per scaricare e riascoltare questa puntata, radio3.rai.it, passioni@rai.it. Fire.